chiamati per regnare con Cristo. Desidero condividere assieme a voi, seppur nella sintesi, alcuni punti di Isaia 61, i versetti da 1 a 3 che ho scelto come tema portante del mio sermonetto e che vi invito per favore a leggere insieme. Isaia 61 dunque, da 1 a 3. Lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare il cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati quarci di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché egli sia glorificato. Questo brano è di una importanza veramente particolare perché indica il fine dell'opera del Messia durante la sua prima venuta. Ritroviamo infatti questa lettura nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, dal versetto 16. Luca 4, dal versetto 16, e dice che Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove è citata la profezia di Isaia che abbiamo letto poc'anzi. E poi, al versetto sempre 20, sempre di Luca, capitolo 4, finita la lettura del brano, leggiamo che chiuse il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro, versetto 21, oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Gesù in quel momento affermò quale sarebbe stato il carattere del suo mandato messianico. Erano parole le sue, che suonarono subito strane a coloro che erano lì presenti. Non era questo il tipo di insegnamento usuale dei rabbini, degli scribi, dei farisei, che generalmente andavano alla continua ricerca di approvazione da parte degli altri. E ciò è un po' il male che affligge l'umanità oggi, dai religiosi alle genti di spettacolo, i politici. Ogni persona in generale cerca di trovare il suo angolo di gloria, piccolo o grande che esso sia. Molti cercano di presentare un'immagine artefatta di se stessi per poter apparire meglio di quello che sono in realtà. E molto spesso, purtroppo, queste false apparenze ingannano il prossimo. Ma è molto chiaro che queste autoesaltazioni non possono trovare posto nell'opera di Dio. Tornando al tempo di Gesù, la musica, tra virgolette, era la stessa, come detto. Queste categorie di persone amavano definirsi giusti e non facevano nulla per nasconderlo, anzi, lo proclamavano i quattro venti. Erano falsi e ipocriti e a questo riguardo è molto significativa la preghiera del fariseo, densa di orgoglio, che rappresenta nella parabola la casta alla quale egli, il fariseo, apparteneva. E così diceva, trovandosi nel tempio a pregare. Andiamo pure a leggere in Luca, capitolo 18, versetto 11 e 12. Luca 18, versetti 11 e 12. O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possedo. Povero pubblicano, invece, siamo al versetto 13, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso di me, peccatore. La parabola si conclude con le significative parole di Gesù e dice, al versetto 14, io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ritornando quindi ora al passo iniziale che abbiamo considerato di Isaia 61, l'unzione che si sarebbe posata su di lui, il Messia, il Signore, per il suo mandato, è l'unzione che ricevevano i re, i profeti, i sacerdoti, permettendo loro di compiere certi atti, però sempre in modo limitato. Ma questa, su Gesù, è un'unzione particolare per un ministero speciale. Lo Spirito Santo viene su di lui nella sua pienezza, senza alcun limite, come attesta di lui l'Apostolo Giovanni, che dice in Giovanni 3,34, che leggo. Giovanni 3, versetto 34. Colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. L'annuncio della buona novella, infatti, 600 anni dopo la profezia, è accompagnato da prodigiosi segni e miracoli, attraverso i quali egli, Gesù, è venuto a portare il Vangelo della verità e della grazia. In particolare, come dice la profezia, a delle categorie di persone che sono e forse sembrano gli sconfitti della vita. È venuto sulla terra e si è preso cura dei bisognosi, dei cuori spezzati, i sofferenti, gli afflitti. Gesù non è venuto a salvare chi si considera giusto, è venuto solamente per coloro che si considerano peccatori. Queste sono le persone che Gesù è venuto a cercare, dicendo loro, e cito ora a riguardo Matteo 11, 28, 29. Matteo 11, i versetti 28 e 29. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il Signore dunque è venuto a cercare coloro che per prima cosa sentono il bisogno del suo aiuto, coloro che sono assetati e affamati di giustizia. Gesù è venuto a toccare i sentimenti più profondi di coloro che si rendono conto della loro povertà spirituale e che per fede accolgono la buona notizia che dà loro la speranza che è possibile passare dalla condizione di perdizione alla condizione di figli e figlie di Dio. Egli, il nostro Signore, è venuto a cercarci, a chiamarci per separarci dal mondo e trasformarci mediante il rinnovamento della nostra mente e unirci in uno spirito di amore fraterno per formare con Lui, come ci definisce, il suo piccolo gregge, che è il suo corpo, la Chiesa, che l'Apostolo Pietro identifica con queste ispirate parole che leggiamo in Primo Pietro, capitolo 2, versetto 9. Primo Pietro, capitolo 2, versetto 9. Leggo. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Non dimentichiamo che prima di iniziare il suo mandato sulla terra, egli, Gesù, è stato sottoposto alla dura prova delle tentazioni nel deserto dal diavolo, sperimentando in pieno cosa sia il dolore intenso, il sacrificio, la rinuncia ad ogni compromesso e tornaconto personale. E solo così egli ha potuto non solo comprendere, ma anche consolare appieno ogni animo pressa dalla sofferenza, donandoci un significativo esempio di umiltà e mansuetudine, rimanendo fermo nella sua ubbidienza al Padre. La parola del Signore, infatti, dà una grande importanza all'umiltà, come afferma la Scrittura in Proverbi 15:33. Proverbi, capitolo 15, versetto 33. Il timore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza, e prima della gloria c'è l'umiltà. E Gesù la indica come requisito fondamentale per essere accolti nel suo regno. Così leggiamo infatti in Matteo 5, versetto 3. Matteo 5, versetto 3. Quando Gesù, ammaestrando le folle, disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Gesù, nell'adempimento della profezia, è venuto a fasciare quelli dal cuore rotto, spezzato, e sono quei cuori che si aprono alla sua parola, che si rendono conto delle conseguenze tristi e dolorose del peccato che li tiene separati da Dio. Comprendono di essere prigionieri del male che li circonda, e più cercano di liberarsene, più si rendono conto di essere impotenti, perché sono tenuti stretti dal laccio di Satana. Desiderano allora ardentemente essere perdonati, liberati, purificati, e Gesù allora, per mezzo del suo spirito, apre i loro occhi e dona loro, secondo la promessa, un cuore nuovo, nel quale egli può regnare e dove può far confluire il suo amore. Più avanti, i versetti 2 e 3, sempre di Isaia 61, dichiarano che Gesù viene a consolare quelli che fanno cordoglio, perché si rendono conto di essere morti sotto la condanna del peccato e sono assetati di vera giustizia e verità, e, desiderando la salvezza, si lasciano così trasformare dalla parola di Dio, dallo Spirito di Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, quindi, Dio ci ha rivelato il suo immenso amore, ha proclamato la sua grazia al mondo, la sua misericordia verso coloro che si ravvedono e vengono a sedersi ai piedi di Gesù, desiderando di imparare da Lui. Per costoro non ci sarà la tristezza dell'ira di Dio quando Egli verrà a giudicare il mondo, ma il messaggio annuncia che per tutti noi che abbiamo creduto ci sarà l'olio della gioia e il manto della lode, perché saremo il frutto dell'opera di Cristo, il miracolo della nuova nascita e della piena riconciliazione con il Padre Celeste si è adempiuto in noi. Quel piccolo seme, piantato in noi dallo Spirito Santo di Dio, è cresciuto sempre di più dentro di noi. Dal momento che abbiamo accettato di cuore la chiamata di Cristo, durante tutto il nostro cammino spirituale, fino a diventare non una pianticella fragile, ma come una quercia che porterà in noi benefici e benedizioni eterne. L'immagine che viene data dal profeta è veramente molto bella. Isaia 61, versetto 3, seconda parte. Isaia, sempre capitolo 61, versetto 3, seconda parte, dove leggiamo: saranno chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché Egli sia glorificato. Le querce superano molte tempeste, gelo, venti fortissimi, periodi di siccità. La quercia supera, se vogliamo vederlo in termini di paragone umano, ogni difficoltà e problema. Come fa a resistere a tutte queste difficoltà? Di sicuro perché ha sviluppato radici forti, profonde, che si nutrono di ogni buona sostanza presente nel terreno, che per noi uomini è il nutrimento che ci è dato dalla parola di Dio. Isaia, certamente ispirato dallo Spirito, ci dice che noi siamo quelle querce, per l'opera costante dello Spirito Santo in noi. Dobbiamo desiderare di diventare come querce, un popolo speciale, umile ma forte, tenace nella fede. Come l'esempio che ci è stato lasciato dal carissimo nostro fratello, amico e ministro Carmelo, che ha adempiuto il suo mandato con spirito missionario, donandosi al servizio di Dio, con umiltà e amore altruistico, guidato e ispirato dallo Spirito di Cristo. Concludo citando Apocalisse capitolo 22, versetti da 1 a 5. È qui che l'Apostolo Giovanni è rivolto verso le cose che accadranno nel futuro. Egli ci dice, nel sottinteso, di non temere la morte, sapendo quello che viene dopo per chi è un figlio di Dio. Ascoltiamo queste parole e saremo così ancora più desiderosi di vivere una vita unita a Cristo, perché lì, nella splendida città di Dio, che ci abbracceremo noi tutti, assieme a tutti coloro che in ogni tempo hanno aperto il cuore alla parola di Dio e alla sua grazia, alla sua verità, i santi che nella costanza hanno osservato i comandamenti di Dio e la fede in Gesù e sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Leggiamo quindi Apocalisse 22, i versetti da 1 a 5. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come il cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte, e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Ci consolino e ci confortino queste promesse meravigliose, perché là, nella splendida città di Dio, che godremo pienamente e per sempre la luce risplendente del suo infinito amore. Grazie per l'attenzione e l'ascolto.